Allora, buon pomeriggio a tutti, siamo un po' al secondo passo di questo percorso che abbiamo cominciato quest'anno. Non so se tutti quelli che sono qua c'erano anche la volta scorsa. Riprendo un po' alcune questioni proprio solo per richiamare, no? Per fare un po' di riassunto della puntata precedente. Abbiamo cominciato questo percorso sul tema del potere, sulla parola di Dio, e la volta scorsa abbiamo cominciato con la storia di Mosè, che seguiamo ancora questa volta e anche nel mese di gennaio, tre testi sulla storia di Mosè. Già l'avevo detto credo la volta scorsa, ma lo ripeto, credo che la pazienza di leggere sulla Bibbia tutta la storia di Mosè, leggendola come un romanzo, come la biografia di uno, sarebbe una bella cosa, perché è una storia affascinante con tanti pezzi dentro che ci riguardano molto da vicino e ha una bella, un bell'andamento, quindi potrebbe essere uno dei tanti modi in cui uno può frequentare la Bibbia. E la volta scorsa abbiamo visto un po' l'inizio, proprio Esodo 1, la nascita di Mosè, con, richiamo velocemente alcuni temi, il tema se questo era una grazia o una disgrazia, no? Ricordate, con la schiavitù, la salvezza dalle acque come una grazia previa, ma anche la disgrazia che questo fatto costruisce, no? La fatica che questa realtà mette in scena, e poi la questione delle donne e del loro ruolo rispetto a questa situazione di difficoltà. E poi un po' tutto il tema, così, che non so che effetto vi abbia fatto poi a ripensarci, ammesso che ci abbiamo ripensato, della menzogna, no? Dell'ambiguità e del fatto di come le cose sono sempre diverse da quelle che sembrano, e di come tutta questa storia comincia sotto il segno di tutti che mentono. E di come noi avremmo tutto sommato la pretesa che le cose nel tempo che viviamo fossero già come sono nella mente di Dio, cioè chiare, aperte, e che a ogni cosa corrisponda una parola che esattamente la dice, no? E già l'altra volta dicevo un po', questo è ciò che viene detto di Dio quando si dice che Dio è onnipotente. Dio dice sia la luce, e la luce fu. Noi pensiamo sempre a questa cosa, una specie di cartone animato da Goldrake in cui c'è una magia, no? Dio fa così e succede tutto, no? Cioè, lo vediamo sempre nella dimensione dell'onnipotenza, nel senso di capacità magica di, no? Ma se provate a leggerlo dall'altra parte, forse è un po' più chiaro, fa un po' meno cartone animato, ma è un po' più serio, ed è che l'onnipotenza di Dio sta nel fatto che le cose che esistono, che ci sono, la realtà, per Dio ha un nome solo, e il nome corrisponde a questa realtà. Per cui se lui dice sia la luce, quello che accade è la luce, non è un'altra cosa, no? La nostra non onnipotenza sta esattamente nel fatto che le cose non sono mai solo quello che il nome che hanno, che ci sono tanti nomi per dire la stessa cosa, che ci sono dei nomi che non sembrano indicare quella cosa lì, invece la indicano. Riesco a spiegarmi e aiutarvi a rientrare un attimo nella logica, no? E questo è un primo tema molto forte legato al potere, non dipende dalla nostra decisione, no? Quando noi diciamo che noi non possiamo essere creatori come Dio, no? Noi non possiamo dire questo problema si è risolto, e il problema si risolve. Non possiamo dire questa persona sia felice e quella persona è felice, no? Non ci viene, per quanto ci applichiamo non funziona così. Non è solo il segno del fatto che siamo un po' come maghi, siamo un po' poco dotati, ma è il segno di qualche cosa che accade molto di più nell'ordinario, a cui in genere non facciamo troppo caso, ma che accade quotidianamente in ogni piccola cosa, che è la nostra fatica a mettere insieme le parole e la realtà come trasparenti, come limpidi, no? Le nostre parole sono sempre un po' menzognere, no? Non solo quando diciamo delle bugie, ma anche quando per esempio diciamo ti amerò per sempre, no? E non è vero, perché non sappiamo, non è il nostro potere quello che accadrà dopo, e non possediamo tutto il tempo e non siamo in grado di dire ti amerò per sempre. Quando diciamo ti amerò per sempre facciamo una promessa, non pigliamo un impegno, no? Esprimiamo un desiderio, no? Quello che realmente stiamo dicendo è mi piacerebbe poter amarti per sempre. Ed è molto importante, non è poco, è molto, ma non affermiamo una realtà, non prendiamo un impegno perché non è il nostro potere prenderlo. Allora, la prima nostra riflessione ci ha portato un pochettino a riflettere su questa prima dimensione del potere, che è il rapporto incompleto, incompiuto, tradito, mettete gli aggettivi che volete, tra le parole e la realtà per come noi la sperimentiamo. Il fatto che la menzogna non è solo un dato morale, no? Ma è quello che tecnicamente si chiama un dato ontologico, cioè noi non abbiamo la possibilità di dire con una parola chiara e definitiva la realtà per com'è, no? E dunque non possiamo abitarla con delle parole chiare, trasparenti, che funzionino. E qui ovviamente si aprirebbero tante riflessioni che possiamo in qualche modo lasciare. Una parola vorrei dire, perché oggi è il 13 dicembre, siamo ormai vicini al Natale, no? Quando diciamo che in Gesù Cristo la parola di Dio si è fatta carne, diciamo che non solo che Dio quando dice sia la luce, poi la luce c'è, ma che lui stesso quando dice sé, diventa persona, e che c'è una assoluta trasparenza e coincidenza tra Dio com'è e Gesù che nasce nella carne, che ciò che noi incontriamo in Gesù che viene è esattamente Dio, non è un'altra cosa, è esattamente Lui, il suo desiderio di incontrarci, il suo desiderio di amarci, di salvarci. Perché, come tutti sappiamo e credo abbiamo detto molte volte, Gesù è la parola di Dio. Allora qui forse c'è una piccola meditazione natalizia che si potrebbe fare, no? E forse potremmo augurarci per il Natale che le nostre parole trovino l'umiltà, ma anche il desiderio di essere come la parola di Dio, no? Trasparenti sempre più nell'umiltà di sapere che non è così. Allora, questo è un po' il quadro. Il testo che vediamo oggi sono pochi, relativamente pochi versetti del capitolo 2, dall'11 al 22, con una piccola appendice dei tre che seguono. E continua la storia di Mosè. La leggo come al solito. In quei giorni Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vedendo due ebrei che stavano rissando tra di loro, disse a quello che aveva torto, «Perché percuoti il tuo fratello?» Quelli gli rispose, chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e pensò, certamente la cosa si è risaputa. Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. Ora, il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame. Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro, perché oggi avete fatto ritorno così in fretta? Risposero, un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori, è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere al gregge. Quegli disse alle figlie, dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo. Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippora. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gerson perché diceva: sono un emigrato in terra straniera. Questo è l'episodio, credo che è abbastanza risaputo, eh? Soprattutto è risaputo il fatto di Mosè che uccide l'egiziano, perché è la parte eroica, quella un po' da grande vendicatore, no? Io trovo, come dire, dico un titolo rispetto a questa faccenda, poi vediamo come al solito il testo un po' più parola per parola, ma trovo che questo testo sta sotto il tema, il titolo di una questione che per noi è molto significativa e che potremmo chiamare la decisione. Noi per molti motivi di cui potremmo parlare a lungo abbiamo un po' l'ossessione culturale delle scelte. Cioè abbiamo sempre questa sensazione che dobbiamo scegliere, che l'importante è scegliere, che ho scelto questo, che ho scelto quello, che bisogna fare la scelta giusta, che bisogna scegliere secondo dei criteri, dei valori, dei giudizi, eccetera. E la cosa un po' tragica di questa faccenda è che c'è in tutti noi in genere un punto dell'esistenza che spesso coincide con una sorta di mezza età, variamente intesa, in cui cominciamo a essere tutti vagamente depressi perché abbiamo la sensazione che non possiamo, non siamo più in grado di fare le scelte, no? Perché non ci sono più possibili tutte le scelte, no? Più o meno corrisponde a quella fase della vita in cui uno comincia a dire: beh, ma sai com'è la vita, no? Che vorrebbe dire, c'ho un tale bagaglio di cose già scelte che anche se non ne sono più tanto convinto, anche se mi piacerebbe fare questo, quell'altro, eccetera, beh, no, la vita è così, no? Ti crea delle responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Lo sto dicendo in un tono un po' ironico, no? Io ormai mi arrabbio abbastanza quando la gente mi chiede: ma tu cosa fai? Dico: mi occupo di teologia. Ah, che interessante, che bello, sarebbe bellissimo poterlo fare, no? E io dico sempre: guarda, non lo proibisce il medico, se vuoi puoi farlo, no? Cioè non è che, no, ma sai, no, beata te che puoi farlo, no, beata te sti cavoli, nel senso che uno decide che fa quello nella vita, non fa altre cose, non so come dire, no? Allora, questa idea, no, che poi c'è un punto nell'esistenza in cui, ah, se potessi, ah, come sarebbe bello, che poi non è vero, perché se uno veramente volesse fare delle cose in genere le fa, prima o poi, no? E quando dice: ah, se potessi, mi piacerebbe, fa, però, vuol dire che in realtà non lo vuole fare davvero, no? Non ha un desiderio così pressante, no? Oppure semplicemente, molto più banalmente, cosa umanissima, ha paura, no? Cioè avrebbe tanta voglia di fare quella cosa lì, ma anche talmente tanta paura che dice: beh, però, cioè, forse, no? E ha una serie di obiezioni che, non essendo noi su un'isola deserta, in genere sono vere, no? Le responsabilità, le cose, i soldi, le persone, sono tutte cose vere normalmente, non è che uno se le inventa. Però è altrettanto vero che uno dovrebbe forse dirsi che certo ha desiderio di alcune cose, ma ha anche paura di altre, no? E che solo a 16 anni uno è un po' incosciente, non c'ha tanta paura, no? Ma poi più vai avanti. Allora, tutto questo tema del decidere, dello scegliere, eccetera, mi sembra un tema inquietante e così la mia personale riflessione è che mi sembra un tema su cui da una parte noi ci investiamo tantissimo, cioè ci abbiamo sempre in bocca questa idea che ci sono appunto, che ho scelto questo, ho scelto quello, ho deciso questo, ho deciso quello, dall'altra ci investiamo pochissimo perché poi diciamo è la vita, no? Cioè come se in qualche modo, adesso esagero un po', le cose belle che facciamo sono perché le abbiamo scelte e le cose un po' che viviamo come frustranti sarebbe perché è la vita, no? Io avrei fatto una cosa molto più tosta, però no, non potevo, ecco, un po' con questa oscillazione. Allora mi sembra che questo testo sta sotto questo titolo delle decisioni e, come spesso accade con la parola di Dio, gira un po' tutta la faccenda, la presenta un po' abbastanza in un altro modo, no? Il titolo che trovate sul programma era Uscire dal castello incantato. Il castello incantato, chiaro, nel racconto è la casa della figlia del faraone dove Mosè viveva, no? Per cui esce e vede la sofferenza dei suoi fratelli, ma uscire dal castello incantato è anche un po' uscire da questa proiezione adolescenziale in cui le scelte, io decido, faccio, cioè da questa idea che appunto che siamo un po' onnipotenti, no? E che dunque le nostre parole sono in grado di nominare, capire la storia, dirla e farla con una decisione, per cui io mi metto a tavolino, valuto, scelgo, no? Uno dei motivi culturali per cui noi siamo molto legati a questa faccenda, a questa impostazione, è che nella nostra esistenza, inconsciamente, senza che ce ne rendiamo conto, tutto ormai funziona secondo la logica con cui funzionano le merci. La scelta in cui valuto, decido e faccio vale solo rispetto alle merci. Quando devo comprare, tra due cose valuto i pro e i contro, i prezzi, la mia disponibilità di denaro, poi decido per l'una o per l'altra e lo compro e mi porto a casa quella roba lì, no? Questo è il meccanismo, si chiama mercantile, quello. Solo che questo è un pezzo della nostra esistenza, che è il nostro rapporto con le cose. Nella cultura in cui viviamo oggi noi abbiamo preso questo metodo, che è il rapporto con le cose, e l'abbiamo praticamente spalmato su tutto, no? Per cui ci sembra che rispetto a ogni dimensione della nostra esistenza, la nostra vita, gli affetti, i desideri, il potere, funzioni tutto con questa regola: valuto, decido e dunque porto a casa. E questo, come dire, purtroppo non è né giusto né sbagliato, è solo che non è così. Molto banalmente è falso, no? Poi possiamo discutere se ci piace o non ci piace, se è giusto o sbagliato, ma comunque è falso, perché ad esempio negli amori non è che uno valuta, decide e porta a casa, no? Non funziona così. Coi figli non è che uno valuta, decide e porta a casa, no? Non funziona così, semplicemente, no? E così via. Allora, diciamo, questo è un po', si tratta di uscire da questo castello incantato, dal castello incantato che tutto funzioni come delle cose, come degli oggetti, come delle merci, no? In cui la scelta e la decisione è totalmente nelle mie mani e il risultato è garantito non come buono, ma perché comunque io porto a casa quello che ho deciso. Poi magari ho deciso male, quella è una fregatura, va bene, però intanto io ho deciso quello e quello mi porto a casa. Nella vita, nel 90% dei casi, io decido quello e quello che mi ritrovo a casa è un'altra cosa, che magari funziona meglio di quello che avevo deciso io. Gli amori, gli affetti, le amicizie spesso sono migliori di come siamo in grado di immaginarli, ma nel 99,9 periodico dei casi sono un'altra cosa rispetto a quello che avevamo deciso di comprare. Poi forse dopo un po' non torneremo più indietro, anzi, dice, ma cosa avevo pensato, no? Però è proprio un'altra logica. Ok, dunque il meccanismo della decisione è un meccanismo complesso perché si esercita sull'ambiguità della storia, sulla menzogna della storia, sul fatto che le cose profondamente, le persone, le relazioni, i desideri non sono mai quello che sembrano in prima battuta. E questo racconto, in un modo molto semplice, con una piccola narrazione di fatti proprio, di comportamenti, lo mostra benissimo, no? Mosè non ne imbrocca uno, fa tre cose e su tre cose non ne imbrocca neanche una, no? Ognuna di queste tre cose non è quella che sembrava e non funziona come lui l'aveva pensata. Ma cominciamo a vederlo così, riga per riga, e poi ci torniamo su questa riflessione generale. Allora, la prima cosa su cui vi inviterei a fermarvi un attimo, su cui io mi sono fermata molto, è: in quei giorni Mosè, cresciuto in età, ci viene specificato che era diventato grande. Certo, per contrapporlo al racconto di Mosè bambino, letterariamente il motivo è solo per dire che tra la riga precedente e questa riga qua sono passati tot anni, no? Però è interessante, no, che ci sia questa cosa. Faccio solo una sottolineatura, poi ognuno di noi potrà rifletterci se lo vuole, no? questo sentimento di onnipotenza, per cui noi staremmo meglio quando di ogni cosa possiamo scegliere e decidere, porta con sé un privilegio incredibile dell'età giovanile. Le pubblicità funzionano perché dicono che alcune cose fanno sembrare o restare giovani. Peggio di tutto sembrare giovani, no? Perché già, cioè, quest'acqua qua ti fa restare giovane, vabbè, no? Uno ci può credere o no, però perlomeno mira a un cambiamento reale. Ma una cosa che ti fa sembrare giovane, cioè che apertamente ti dice che tu sei vecchio, però sembri giovane, è veramente il massimo della perversione del ragionamento, no? E tutte le volte che io sento una pubblicità di questo genere, penso, ma chi ha detto che è un buon affare? Perché un volto senza rughe è meglio di un volto con le rughe? No? Cioè, chi l'ha detto? Qual è il criterio, no? Il mito del restare giovani è profondamente legato a questo mito di tutte le possibilità, no? Cioè di un tempo in cui non c'è ancora, sai, la vita, no? Ma che uno sarebbe libero, può decidere, fare, smontare. Col piccolo particolare che tutti quelli che hanno più di 30 anni hanno rimosso accuratamente quanto sono stati infelici a 20. No? Il sentimento di insicurezza che avevano, il bisogno di dimostrare agli altri e a se stessi che avevano, la paura di non riuscire a capire che cosa volevano e così via. No? Abbiamo rimosso accuratamente tutto questo e ci ricordiamo che non avevamo legami, responsabilità, decisioni, potevamo prendere, andare, venire, no? Allora c'è questo grande mito legato a questo tema della decisione e della scelta, che è il mito dell'età giovanile, no? E forse bisognerebbe cominciare a ragionare un po' su questa faccenda, no? Non perché l'età giovanile non sia una bella età, va benissimo, è importante, no? Ma perché forse ogni tempo ha la sua potenzialità e ogni tempo ha la sua capacità di essere non depresso, ma di sentirsi, come dire, in grado di fare la propria esistenza anche se non ha più un delirio di onnipotenza. E allora questa vicenda delle delusioni di Mosè comincia dicendo: in quei giorni Mosè è cresciuto in età. Si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. È come se lui li vedesse per la prima volta, no? Come se appunto si rendesse conto improvvisamente che c'è qualcosa che non va. Ma la cosa che mi colpisce abbastanza è che si usa moltissimo in questa parola, in questo brano, la parola fratelli. Già l'anno scorso abbiamo un po' ragionato su questa cosa dei fratelli nella Bibbia, no? Noi abbiamo l'idea che fratello sia una roba bella, melensa, dolce, ah che bella cosa, siamo tutti fratelli, no? Poi ognuno di noi ha la sua esperienza di fratelli e sorelle, no? Che sono esperienze normalmente intense, con dei legami forti, non necessariamente semplici. Anzi, percentualmente abbastanza complesse, perché più il legame è forte, più i rapporti sono complicati, perché i rapporti sono lisci e semplici solo con le persone che ti stanno abbastanza distanti, no? Se sono abbastanza distanti non ti pesti mai i piedi. Se si tende a occupare lo stesso spazio, da una parte c'è un affetto profondo, una solidarietà, un legame proprio, ma dall'altra per esempio c'è una capacità di farsi male reciproco che raramente si raggiunge con altre persone. E soprattutto il tema della fraternità, almeno nell'Antico Testamento, è un tema di... l'immagine che dà non è questa di... come dire, di tutto va bene, no? Da reclame del mulino bianco, ma è l'immagine dell'inevitabilità, no? Essere fratelli è un legame che non scegli, e che puoi anche non parlarti più, non vederti più, scegliere di ignorarti, ma non è cancellabile. Tu puoi non vivere da fratello con un altro, ciò non toglie che rimani suo fratello se è tuo fratello, perché è qualcosa che non dipende da te avere o togliere. No? Poi puoi tu quello che puoi fare è non percorrerlo, non parlarci, non sapere come sta, non aiutarlo, non volerlo vedere, questo lo puoi fare, no? Ma i fratelli sono coloro che ti sono dati in dote insieme al tuo patrimonio genetico, te li tieni. E sono rapporti non cancellabili, no? già l'anno scorso abbiamo visto come la Bibbia ci parla spesso di rapporti tra fratelli molto conflittuali, no? E in genere la Bibbia sceglie sempre il più piccolo dei due, no? Cioè sempre il primogenito, che è quello a cui spetterebbe tutto, che viene ucciso oppure castigato, fa la parte del cattivo, no? Mentre il secondogenito, che sarebbe quello a cui non spetterebbe niente, in realtà poi è quello buono che viene fuori, no? Cioè, giustamente, no? Diceva con una battuta un mio amico, Gesù ha detto di noi, dei suoi discepoli, che siamo fratelli, non ha mica detto che siamo amici tra di noi, ma siamo fratelli, no? Dunque litighiamo molto, potremmo anche ucciderci, cioè abbiamo delle ire e invidie discrete, no? Siamo fratelli, no? Ci stiamo vicino, siamo inevitabili gli uni per gli altri, con tutte le fatiche e poi anche le gioie, ovviamente, le solidarietà, la compagnia che questo può accadere. Allora Mosè, quello che vede, si recò dai suoi fratelli, e poi vide che un egiziano colpiva un ebreo, virgola, uno dei suoi fratelli, e poi perché percuoti il tuo fratello? Cioè, in questo brano c'è molte volte questa parola, no? C'è l'inevitabilità, c'è l'incomprensione, che è un dato tipico tra fratelli. La scrittura almeno ci testimonia che tra fratelli ci si può anche voler bene, ma capirsi è rarissimo. È una grazia assolutamente speciale. E i fratelli in genere sono l'esperienza che ci si può amare senza capirsi. Cioè, uno fa l'esperienza che si vuole bene, che se qualcuno gli tocca suo fratello lui sarebbe pronto a entrare in difesa, ma che magari per tutta la vita non ci si capisce. L'esperienza della fraternità è decisiva da questo punto di vista, disgiunge capirsi, avere un'affinità elettiva e amarsi. Gli amici li amiamo perché ci capiscono e perché li capiamo, perché con gli amici ci scegliamo, c'è un'affinità elettiva. Stiamo bene per loro, con loro. I fratelli ce li troviamo, abbiamo un legame che diventa inevitabile, che è spesso un legame di grandissimo affetto, ma che molto spesso, non sempre, non comunque, ma molto spesso è un legame di assoluta incomprensione. E terzo tema, i fratelli sono l'esperienza, la misura della distanza e della vicinanza. Perché un fratello troppo vicino mi ruba spazio, e un fratello troppo lontano, ma che fratello è? E dunque tu passiamo la vita a misurare distanze e vicinanze con i fratelli, perché troppo vuol dire che nell'economia della famiglia quello sta togliendo dello spazio vitale mio, troppo poco dice, no ma scusa, siamo fratelli, non ci vediamo mai. Allora, intorno al nucleo della fraternità facciamo almeno queste tre grandi esperienze: l'inevitabilità, l'incomprensione possibile e il tema della vicinanza e della distanza. Allora, Mosè esce dal suo castello, la prima cosa che fa, e che fa ripetizione, è uno, rendersi conto che è invecchiato, due, scoprire di avere dei fratelli, cioè rapporti inevitabili, legami di affetti incomprensibili, e su cui serve, come il testo ci spiega, trovare una distanza e una vicinanza accettabile. Allora, di fronte a questa cosa, Mosè prende una decisione. Sottolineo. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli, voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Decisione generosa, scelta giusta, con qualche campanello d'allarme che il testo ci mette. Mosè lo fa perché vide che intorno non c'era nessuno. Guardate che, per tradurlo nel linguaggio del Novecento, si potrebbe dire: tutta quella famiglia di frasi che noi diciamo quando diciamo, beh vabbè, l'ho scelto io questa cosa, non devo mica rendere conto a te di quello che ho scelto. in fondo è una scelta personale, tutta questa famiglia di affermazioni, cioè io decido, io vorrei che la mia parola corrispondesse alla realtà, dunque vorrei essere Dio, e dunque io nel privato di me scelgo e mi sento anche un po' eroe, diciamolo. Sono riuscita a farvi almeno vedere la questione? Allora, primo passo, Mosè esce dal castello incantato, scopre di avere dei fratelli, scopre di essere invecchiato, cioè una cosa su di sé e un'altra cosa dell'esterno quanto a sé, e decide, sceglie e uccide l'egiziano perché cerca di fare la cosa giusta. Vede un egiziano che colpisce uno dei suoi fratelli e dice ok, ma lo fa come una scelta privata, diremmo noi oggi. Il giorno dopo uscì di nuovo e, vedendo due ebrei che stavano rissando, disse a quello che aveva torto: perché percuoti tuo fratello? Quegli rispose: chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Reazione. Non il riconoscimento della tua scelta eroica e giusta, hai rischiato per noi. Non il riconoscimento, vabbè, tu credevi di fare una cosa giusta, hai fatto un po' una stupidaggine, però no, ti riconosciamo. Cioè, non ciò che noi ci aspetteremmo di fronte a una nostra scelta, che sarebbe: riconoscete la perfezione delle mie intenzioni. Ma la reazione è: ma chi ti credi di essere? Tradotto in lingua corrente. Chi ti ha costituito giudice su di noi? Allora, voi capite che la delusione è doppia. Uno sceglie da eroe. Fa una cosa per cui rischia di dover anche pagare un prezzo, come l'assassinio dell'egiziano, e lo pagherà il prezzo. E non solo, il suo gesto non produce la realtà di cui aveva l'intenzione, ma i suoi fratelli non si concentrano sull'intenzione, ma sulla distanza o vicinanza che questa scelta ha creato rispetto a loro. Cioè pensano a sé e non a lui. Questo qui è un po' la matrice delle decisioni, di tutte le delle delusioni che scendono da tutte le nostre decisioni buone. Noi scegliamo, ci pare anche che ci sacrifichiamo, e ci pare che, vabbè, che il mondo è imperfetto, esiste il peccato originale, quindi può darsi che io ho scelto giusto, ma le cose non funzionano. E vabbè, questo lo potrei pure tollerare. Ma che, a fronte di questo mio grande sforzo, quello che diventa il centro dell'attenzione, quello che viene illuminato dal faro al centro della scena, non è la buona intenzione della mia decisione, ma tutti quegli altri hanno come problema se stessi e non me? Questo mi fa veramente girare le scatole. E questo, secondo me, è un nucleo decisivo. Tra l'altro è anche un nucleo profondamente liberante. Per esempio, se ogni volta che decidiamo ci rendessimo conto che di ciò che succede comunque tutti gli altri hanno come problema se stessi e non me, credo che avremmo molta meno ansia nel decidere. Riesco a spiegarmi o... Voglio dire, quando noi pensiamo se faccio così poi questa cosa andrà bene, no? Se invece faccio cosà questa cosa andrà male, se riuscissimo a pensare che io posso fare così o cosà e lo faccio quanto a me, e la cosa andrà bene o male quanto a sé, forse uno starebbe un po' più calmo. Perché, per esempio, gli altri, di fronte a quella cosa, non è detto che decidano secondo la mia intenzione, decideranno secondo se stessi e soprattutto valuteranno secondo se stessi. E poiché io non sono Dio, non sono in grado di sapere, salvo un po' di previsioni di buon senso, come gli altri valuteranno rispetto a se stessi. Cioè, se noi imparassimo a cominciare, se proprio dobbiamo scegliere e decidere in questi modi assoluti, a scegliere e a decidere su di noi e non sugli altri, forse sarebbe già una buona idea. Allora Mosè ebbe paura. La cosa buffa, o forse un po' triste, è che se mettiamo in moto questo meccanismo di decisione onnipotente, in genere l'unico risultato che raccogliamo è la nostra paura, è la nostra ansia. Paradossalmente c'è tutto sto caos, ma nella condizione di schiavitù degli egiziani non cambierà niente. Fino al passaggio dell'Esodo, che sarà tutta un'altra storia, in cui Mosè avrà un ruolo, ma per niente quello che aveva deciso. Sarà tutta un'altra cosa. Ma il risultato che subito c'è di questa logica di decisione onnipotente è che Mosè ebbe paura. Qui vorrei dire una cosa che tornerà su molti testi, credo, ma che mi sta a cuore così dire, forse anche dirla prima di Natale, poi ci torneremo, no? In qualche modo potremmo forse capire oggi, con le parole nostre quotidiane, potremmo forse capire la salvezza proprio così, no? La salvezza è la buona notizia che ci viene da parte di Dio, che noi non siamo tutti lì. Che per quanto io oggi sappia, capisca di me, decida, faccia, non faccia, monti, smonti, pensi, senta, abbia intenzioni buone, cattive, faccia buone cose, faccia cattive cose, faccia degli errori, faccia delle cose che non avrei più rifatto così se mi davano il tempo di rifarle, faccia delle cose che rifarei esattamente così se mi danno il tempo di rifarle, eccetera, c'è una buona notizia da parte di Dio. Tutte queste cose che sono la nostra vita, le opere, i giorni, il caffè della mattina, le persone che incontriamo, la stanchezza della sera, noi non siamo tutti lì. Ci sarà un passaggio dell'Esodo che verrà d'altrove. E come si augurano gli ebrei per la Pasqua, anche quest'anno passeremo all'asciutto con una storia che nasce da un luogo che non mi appartiene. E questa è davvero una buona notizia. Cioè, se noi riuscissimo a pensare che la buona notizia dell'Evangelo è questa, credo che staremmo tutti un attimo meglio, se non altro avremmo meno paura. Perché possiamo divertirci a stare nelle cose nostre, nelle cose che ci appartengono, nelle scelte che facciamo, nel fare, disfare, montare, smontare, dicendo: ma tanto io non sono tutto qui. Ci sarà un esodo, un passaggio all'asciutto che mi verrà da un'altra parte. È come giocare con cinque assi, ce n'hai sempre uno di riserva, no? C'è una riserva, tecnicamente si chiama riserva escatologica per l'appunto, c'è una riserva messa da parte che non è in mano tua, ma che al momento giusto verrà calata perché io possa essere più di ciò che so, che decido, che vivo oggi di me. Però il buon Mosè, come noi, qui almeno fino a questo punto della sua vita, l'unica cosa che raccoglie è la paura. Mosè ebbe paura e pensò: certamente la cosa sia risaputa. Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. A me colpisce abbastanza in questo testo, in tutto il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, credo tutti lo sappiate, questi cinque libri storicamente dal punto di vista del testo nascono dalla fusione di tradizioni diverse. Ci sono vari pezzi di questi racconti di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, vari pezzi più o meno grandi o piccoli che nascono presso tribù diverse, con formulazioni diverse e che progressivamente, come spesso accadeva ai libri antichi che non venivano scritti al computer da un autore singolo che si metteva lì, scriveva pagina 1 e cominciava, no? Ma i libri antichi, l'Odissea o così, spessissimo avevano questo modo di nascere. c'erano leggende, storie che circolavano, proverbi, barzellette, non so, raccontini, spiegazioni su dei problemi, e progressivamente questi pezzi, detto così un po' semplificato, ma insomma così ci capiamo, si mettevano insieme. A un certo punto c'era qualcuno che aveva finalmente l'opportunità e il denaro di scrivere, che era un'attività costosa per via che non c'era la carta, non c'era la stampa, eccetera eccetera, aveva l'opportunità e il denaro di scrivere, o un motivo molto forte per scrivere, come nel caso della Bibbia, la nuova comprensione che Israele ha di sé, per cui intorno alla scoperta di questa fede in Yahweh decide di scrivere le storie delle proprie origini, e prendendo tutti questi pezzi li metteva un po' insieme, e questi pezzi, alcuni erano orali, altri erano già scritti, erano delle cose che circolavano e così via. Il risultato è che questi primi 5 libri della Bibbia, soprattutto in alcuni passaggi, sembrano un po' dei patchwork, no? Sono attaccati, e ogni tanto la giuntura gli è venuta bene, ogni tanto gli è venuta un po' male, nel senso che forse erano distratti, era stanco, era la fine della giornata, che ne so, non si è reso conto che metteva insieme dei pezzi che non avevano proprio una logica susseguente, no? Allora, spessissimo in questi libri, in particolare della Bibbia, si trovano dei passaggi logici di questo genere, in cui si trova prima quello che dovrebbe star dopo, no? Mosè dice, certamente la cosa si è risaputa, e la riga dopo si dice, poi il faraone venne a sapere, no? Di per sé dovrebbe essere il contrario, cioè il faraone lo sa e Mosè si preoccupa perché la cosa è risaputa, no? Questa sarebbe la logica. Allora, però queste inversioni secondo me sono anche interessanti, no? Perché comunque stanno dentro la parola di Dio, dunque in qualche modo ci offrono anche un'occasione per pensare un po' di robe, no? La cosa che io pensavo è che questo è il meccanismo tipico della paura, no? Anticipa la realtà, eh? Ci si preoccupa prima di ciò che non è ancora accaduto e accadrà, no? E ogni tanto ha ragione, cioè ogni tanto è vero che poi accadrà quello, no? Ma ogni tanto completamente a torto, per cui sprechiamo, come direbbe Linus, una buona preoccupazione per nulla, no? Per cui uno si angoscia ben bene e poi succede tutta un'altra roba e tu ti sei sprecato il tuo bonus preoccupazione per quel giorno, no? Allora, questo è uno dei casi. Mosè ha paura e dice, certamente la cosa si è risaputa. E poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. Anche qui la cosa è molto carina. Mosè prima ha scelto e ha fatto un casino. Adesso sarebbe il caso in cui si dice, beh, la vita è andata così, no? Ha dovuto scappare, non ha scelto, no? E sembra che l'unica cosa che faccia sia sedersi presso un pozzo. Dice, emigra nel paese di Madian e sedette presso un pozzo, e uno sta lì, no? L'immagine è quella proprio della passività, cioè ci sta dicendo la scrittura, qui Mosè non ha scelto, non ha deciso, eh? È costretto dagli accadimenti, è costretto da ciò che gli è accaduto intorno, che fa sì che debba fuggire, no? Non ha niente di proprio da fare, non ha una parola potente da pronunciare, un gesto che secondo lui cambierebbe la realtà. E guarda caso, seduto a quel pozzo, succede un'altra vita. Nasce un'altra cosa. C'è quella salvezza per cui lui non era tutto lì. Viene fuori quel pezzo che lui non era, e dunque che lui non poteva decidere. Allora, siede presso il pozzo. Ora, il sacerdote di Madiam aveva 7 figlie, che sembra l'inizio di una fiaba, e esse vennero ad attingere acqua, eccetera, ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Mosè, cioè, perde il pelo ma non il vizio, e dunque riparte a fare Humphrey Bogart, cioè nuovamente decide che deve salvare le fanciulle. Si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame. Vado fino in fondo, poi torno su questo pezzettino perché mi sembra particolarmente interessante. E quello che succede è che da questo gesto da Humphrey Bogart, in cui lui cavaliere puro, eccetera, eccetera, arriva un matrimonio che nell'Antico Testamento un matrimonio e la nascita di figli sono sempre il segno della benedizione divina, e il modo in cui si dice Dio lo benedisse, no? Gli diede fecondità, vita, no? Sposa Zippora, gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gerson perché diceva sono un emigrato in terra straniera. Il finale è amaro. Il nome che dà Mosè al figlio è il massimo del non riconoscimento, no? Chiama suo figlio straniero. Le figlie di Reuel l'avevano chiamato un egiziano. Ricomincia il gioco della menzogna, del non riconoscimento. Tutte le volte che c'è una vita, che non c'è un film, ma c'è una vita, le parole e le cose non hanno più una sintonia. E Mosè vive la sua estraneità al punto da chiamare la carne della propria carne, che nell'Antico Testamento ha un peso simbolico grandissimo, i figli, la posterità, bla bla bla, il pegno dell'eternità del suo nome, perché i figli sono coloro che mantengono il nome del padre, tutte quelle storie lì tipiche dell'Antico Testamento, lo chiama straniero. Che, come dire, doveva star maluccio. Allora, mi sembra molto interessante questa faccenda, no? Per un po' di temi che si intrecciano. Il primo è, Mosè comincia la sua prima uscita. È uscito dalla casa dell'egiziano, poi esce dalla terra d'Egitto, va nella terra di Madian, no? O decido io, o decide la sorte per me, o è il braccio potente di Dio che guida. Questa faccenda qua sembra molto poetica, no? Noi usiamo spesso questa espressione, lasciarsi guidare da Dio. Il problema è che cosa vuol dire? Nel senso che noi diciamo, bisogna lasciarsi guidare da Dio, che sarebbe, adesso io sono un po' cattiva, ma sarebbe che io scelgo in base a ciò che io ho capito, nei momenti migliori onestamente, nei momenti un po' peggiori manipolando un po', di ciò che mi pare che Dio abbia detto. Che sarebbe sempre però la prima categoria, scelgo io, cioè l'inizio è scelgo io, buona sostanza, e sopporto già a fatica che poi ci sia la vita, la realtà, la storia, come il faraone qui che mette ad uccidere Mosè, che alcune cose proprio, cioè non posso fare, no? Nel senso che ci sono alcune cose che sono più grandi di me, non ce la faccio cambiare nemmeno con tutta la mia delirio di onnipotenza possibile. Allora, delle tre categorie noi abbiamo la prima che ci è chiara, la seconda che sopportiamo fatica e che culturalmente cerchiamo di ridurre al massimo, no? Per cui non accettiamo più niente, no? Della vita e delle dinamiche ordinarie della vita, dalla malattia all'invecchiamento a tutto quello che accade, noi dobbiamo sempre pararlo, eh? O al massimo, quando siamo molto bravi, dire bisogna vivere la malattia, scegliere di vivere la malattia bene, no? Quindi già quello lo cerchiamo di sforzare un po'. E poi sarebbe Dio che conduce la storia e quello proprio lo rigiriamo di nuovo da capo al primo, no? Invece queste tre cose sono tre cose molto diverse tra di loro, nella loro sostanza e nel loro istinto profondo. E sono, come dire, tre cose che fanno la differenza. Ora, se poi uno si domanda come faccio a lasciar condurre la storia da Dio, bella risposta, ci abbiamo molte altre lezioni per ragionarci su, perché non è così banale saperlo, no? Non è un'espressione solo poetica, è una cosa molto seria che implica dei modi di stare al mondo proprio. Ma attenzione a non fare rientrare tutto nella prima categoria, nel io scelgo. L'altra cosa che volevo farvi notare è che Mosè continua ad avere questa mania di fare il grande difensore, ma non difende più dei fratelli. Difende delle sconosciute di cui una diventerà sua sposa. Anche qui si potrebbe ragionare un po', perché la differenza di rapporti è abbastanza indicativa. Il primo, come dire, quando scelgo io sui rapporti inevitabili e in genere conflittuali. Quando sceglie la storia, comincio a entrare nella possibilità di rapporti gratuiti. Solo quando lascio condurre la scelta da Dio c'è una possibilità di rapporti totalmente gratuiti. Perché se no, se continuo a scegliere io, i rapporti rimangono sempre dell'ordine dell'inevitabile. Gli ultimi versetti, un egiziano ci ha liberato, eccetera, chiamò suo figlio Gerson e così via, introducono un tema molto grande, che appunto è quello del riconoscimento, dell'essere riconosciuti, no? Leggevo questo e mi veniva in mente l'apparizione di Gesù risorto a Maria Maddalena, no? Maria sta cercando, ha un grande desiderio, non ha una scelta, ma ha un grande desiderio, piange sulla tomba vuota e chiede a tutti: dove avete messo il corpo del mio Signore? Non decide un accidente, rompe le scatole perché ha un grande desiderio, chiede agli angeli e poi vede uno che pensa che è il giardiniere e gli dice: se sei tu che l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo, no? E costui, che è Gesù risorto, si gira e gli dice: Maria. La chiama con il suo nome, le restituisce il suo nome. Qui le figlie di Reuel dicono: un egiziano ci ha liberati, e Mosè chiama il proprio figlio straniero. C'è una bella distanza, no, tra queste due immagini. Ok, io credo che basta. Volevo aggiungere però una piccola cosa, che ci sono poi tre versetti che faranno da passaggio a tutto quello che segue, che dicono: nel lungo corso di quegli anni il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. E poi ricomincia la storia di Mosè, il roveto ardente, no? Tutto quello. Cioè Mosè che sta ancora là nel deserto, sempre seduto al pozzo, cioè sempre a fare un accidente, che ha questo figlio che chiama straniero, a causa di questi tre versetti, a causa di ciò che accade in cielo, di ciò che viene deciso da Dio, che ha una parola potente, che quando dice una cosa, quella cosa accade, Dio si prende pensiero della povertà del suo popolo, e dunque il brano che segue sarà il rovetto ardente, no? Appare Mosè e gli dice: vai dal faraone, fai questo, fai quell'altro, e lui comincia a dire: ma no, io non so parlare, sono balbuziente, un sacco di questioni, e questa storia condurrà fino all'uscita dall'Egitto, anzi di più, fino al Sinai, la tavola della legge, l'alleanza con Dio, no? Un patto con questo Dio che si è preso pensiero della povertà. Ma è veramente un'altra storia che va a raccogliere Mosè in un deserto, che lo mette di fronte a un rovetto che brucia e non consuma, che gli chiede di parlare quando lui è balbuziente, con cui Mosè non può permettersi di fare Humphrey Bogart mai. In gennaio vedremo ancora un pezzettino della storia di Mosè quando sfida i maghi d'Egitto, e perché, come dire, sarà la visibilità di questa altra storia che comincia. E per adesso ci fermiamo qua.